Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo, volume decimo, capitolo 24, 21 giugno 1911. Stavo pensando alla celeste mamma quando teneva il mio sempre amabile Gesù morto nelle sue braccia. Che faceva e come si occupava di Gesù? Ed una luce accompagnata da una voce nel mio interno che diceva: figlia mia, l'amore agiva potentemente nella mia madre. L'amore la consumava tutta in me, nelle mie piaghe, nel mio sangue, nella mia stessa morte, e la faceva morire nel mio amore. Ed il mio amore, consumando l'amore tutta la madre mia, la faceva risorgere di amore novello, cioè tutta del mio amore. Sicché il suo amore la faceva morire, il mio amore la faceva risorgere ad una vita tutta in me, d'una maggiore santità e tutta divina. Sicché non c'è santità se l'anima non muore in me. E non c'è vera vita se non si consuma tutta nel mio amore. Capitolo 25, 23 giugno 1911. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù, mi ha detto: figlia mia, l'amore non è soggetto a morte, non c'è potere, non ci sono diritti sull'amore. L'amore è eterno e chi ama è eterno con me. L'amore non teme di nulla, non dubita di nulla e gli stessi mali li converte in amore. L'amore sono io stesso ed amo tanto chi in tutto mi ama e che tutto fa per amore, che guai per chi lo tocca. Li farò restare scottati dal fuoco della mia tremenda giustizia. Capitolo 26, 2 luglio 1911. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, dove c'è amore c'è vita, e non vita umana, ma vita divina. Sicché tutte le opere, anche buone e non fatte per amore, sono come un fuoco dipinto che non dà calore, oppure un'acqua dipinta che non disseta e non purifica. Oh, quante opere dipinte, eppure morte, si vanno facendo dalle persone anche a me consacrate. Perché il solo amore è quello che contiene la vita. Nessun'altra cosa contiene tanta potenza di dar vita a tutto. Anzi, senza l'amore, tutto è morto. Bene, questi tre capitoli sono brevi ma intensi, chiarissimamente accomunati dal tema tanto caro a Gesù e tanto ricorrente, che è quello dell'amore. Se ci abbiamo fatto caso, Gesù parla di amore sic et simpliciter, non specifica, ma è evidentissimo che parla dell'amore di carità, cioè dell'amore che apre a noi le porte del compimento del primo comandamento. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Noi sappiamo che nei nostri tempi, anche diciamo nella mentalità comune, si ha una grande sensibilità per il tema dell'amore del prossimo, che è evidentemente importante e basilare. È il grande comandamento. Ecco. Non sempre però si ricorda che è il secondo comandamento. E che l'amore del prossimo agli occhi di Dio ha valore soprannaturale quando è mosso dalla carità. L'amore mosso da fini umani, anche di compassione o di filantropia, che di per sé è evidente che sia una cosa buona, non cattiva, ma agli occhi di Dio non ha valore soprannaturale. E noi sappiamo dalla dottrina della Chiesa, in cui Gesù oggi fa una lezione esistenziale su quello che la Chiesa insegna, che ciò che dà valore anche all'amore del prossimo è l'amore divino. Cioè è che una cosa sia fatta per amore di Gesù. Ripeto, di queste si tratta di una meditazione abbastanza ricorrente, perché il tema dell'amore evidentemente nella vita, nella divina volontà, è sempre basilare e preponderante. E dobbiamo sempre ricordare gli esempi che Gesù fa nel Vangelo, no? Anche gli esempi eclatanti: il digiuno fatto non per amore di suo, l'elemosina non fatta per amore suo, ma per apparire, per mostrarsi santi, per atteggiarsi o cose di questo genere, no? Per cui ci deve essere un'attenzione molto molto forte in noi ad andare alla radice delle nostre intenzioni e del perché noi operiamo e del perché. Tantissime sono le meditazioni, si riscorrono questi primi 10 volumi degli scritti di Luisa, è un tema ricorrente enorme, tantissime volte. Ecco, ma in ogni istante della giornata, noi non, se qualcuno ci chiedesse perché stai facendo questa cosa, oppure che cosa stai facendo questa cosa, la risposta dovrebbe essere: per amore di Gesù e di Maria, sto amando Gesù e Maria. Ma questa non è una risposta, come dire, retorica, data perché uno lo sa, d'accordo? E quindi dà la risposta giusta come se stessi a fare il compitino a scuola, ma perché realmente le motivazioni che animano sono queste. Allora, andiamo con ordine. Gesù comincia, trae l'occasione del primo fondamentale insegnamento sull'amore dalla meditazione di Luisa. Cosa faceva la Madonna addolorata con Gesù morto tra le braccia? È una scena. La meditazione è sempre molto molto importante, d'accordo? Non dice che ne so che faceva la Madonna con Gesù tra le braccia, passiamo oltre. No, prova a contemplare quella scena. Soffriva la Madonna, certamente. Stava morendo di dolore, certamente. Ma più e prima di tutto questo, cosa stava succedendo alla Madonna? L'amore agiva potentemente nella mia madre. L'amore la consumava tutta in me, nelle mie piaghe, nel mio sangue, nella mia stessa morte, e attenzione, e la faceva morire nel mio amore. Sappiamo che si insegna che la Madonna sul Calvario, ai piedi della croce, appunto con Gesù morto fra le spalle, ha vissuto la sua morte mistica, si dice così tecnicamente, cioè non è morta realmente come è morto Gesù, ma è morta nell'anima, misticamente. Lo crediamo bene, insomma, no? Aveva il figlio che era oggetto di tutto quanto il suo amore morto fra le braccia. Perché? Perché quello era l'adempimento della divina volontà, era l'opera della nostra redenzione. E cioè, per la Madonna vedere colui che amava infinitamente, cioè noi non possiamo assolutamente, io credo minimamente percepire a livello umano, insomma, che cosa potesse provare Maria Santissima dinanzi alle spoglie di Gesù, ma anche, come dire, dinanzi a non abbiamo idea di che cosa potesse provare per Gesù, cioè in quanto luce, cioè di quanto lo amasse, insomma, no? E quindi l'amore per lui l'ha portata in quella circostanza a vivere la mistica morte, a vivere anche quell'esperienza fondamentale del distacco addirittura, ecco, da Gesù in persona, che sappiamo i mistici vivono, ecco, attraverso le esperienze che Gesù stesso gli fa fare, dei momenti in cui li lascia. Tante volte Luisa parla delle morti che vive quando Gesù non la visita, non la vive, no? Perché? Ecco, perché non c'è santità se l'anima non muore in me. E non c'è vera vita se non si consuma tutta nel mio amore. Perché la Madonna è stata sotto la croce fino alla fine? Perché la Madonna ha accettato di vivere quella scena straziante e come l'ha vissuta? Ovviamente, cioè, non è che stava dicendo in quel momento a Dio perché hai fatto questo, ribellandosi o cose di questo genere. Ha portato fino alle estreme conseguenze la vita di amore autentico che aveva anche nei confronti di Gesù. Perché l'amore autentico comporta sempre fusione delle volontà, e se Gesù in quel momento mi chiede questo, in quel momento si fa questo. Il mio amore, consumando l'amore e tutta la mia madre, la faceva risorgere d'amore novello, cioè tutto del mio amore. La mistica morte di Maria Santissima, ci dice Gesù, il suo amore la faceva morire e il mio amore la faceva risorgere ad una vita tutta in me, d'una maggiore santità e tutta divina. Sta parlando di sua madre, il che ci fa comprendere che, per quanto, cioè, è difficile immaginare che la santità di colei che fin dal primo istante ha ceduto la sua volontà a quella divina, promettendo di non fare mai la propria volontà, potesse crescere, cioè, è difficile per noi, no? Eppure Gesù ci dice che dopo questa esperienza risorge ad una maggiore santità tutta divina. Che cosa vive la Madonna? Il distacco proprio da tutto, da tutti, compreso dal suo amato, proprio l'esperienza della spoliazione totale. Questo è un passaggio obbligato per una santità a prova di bomba. Non c'è santità se l'anima non muore in me. Un morto, per antonomasia, non c'ha più niente. Gesù morto, noi quando contempliamo la scena di Gesù morto, lo vediamo nudo, senza un minimo di dignità, senza un briciolo di, come dire, di onore rimasto a lui, senza una tomba, senza neanche un sepolcro dove essere deposto, perché se non c'erano Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo con la loro carità, Gesù non c'era neanche un sepolcro dove essere posto. È proprio l'immagine della spoliazione, no? Qui cominciamo a pensare a quante cose noi ci abbiamo, no? A quanti attaccamenti noi ci abbiamo, a volte apparentemente piccoli. Il problema è che le nostre risorse affettive, per vivere nel divin volere, devono essere, come dire, polarizzate, concentrate su Gesù. Altrimenti viviamo dispersi e frammentati in tante cose, quindi camminiamo evidentemente a intermittenza, no? Quindi in un momento, che ne so, adesso vado a fare l'adorazione, allora in questo momento mi occupo di Gesù, non so, vado a fare una visita a un malato perché per amore di Gesù, perché Gesù vuole che si visitino i malati, mi sto occupando di lui. Però poi non so, chiudo la finestra, guardo la televisione e sto guardando la televisione. D'accordo? O mi sto occupando di altre cose senza. Dobbiamo imparare tutti quanti a essere sempre molto molto attenti e a non limitare il nostro esame di coscienza a quello che ho fatto o non ho fatto, ma alle intenzioni con cui abbiamo operato. Se nel corso della giornata io ho compiuto anche in tutte le cose che stavo dicendo, facendo e pensando, ininterrotti atti di amore a Gesù. Gesù dice, secondo paragrafetto, amo tanto chi in tutto mi ama e che tutto fa per amore. Ecco perché Sant'Agostino, anche questo l'abbiamo già visto altre volte, diceva quella frase spesso travisata, strumentalizzata o banalizzata, ecco, ama e fa quel che vuoi. Sappiamo che nella divina volontà gli atti divini vengono divinizzati attraverso un atto della nostra volontà preventivo o attuale, anche le operazioni indifferenti, come il battito delle ciglia, come il battito del cuore, come la circolazione sanguigna, come il respiro, come il camminare, come il gesticolare, tutte quante cose che ci pensa, diciamo così, la nostra anima con l'ausilio degli organi a ciò preposti, a farle senza che noi ne siamo coscienti. Ma sono comunque atti umani, sono atti che comunque appartengono a me, perché il cuore che batte dentro di me è il cuore mio. Il respiro che io faccio è il respiro mio, non è il respiro di un altro, è il mio. E anche questo può e deve essere, come dire, animato dall'amore di Gesù. Almeno, appunto, ecco perché c'è il valore dell'atto preventivo e dell'atto attuale, almeno nell'intenzione, nella volontà, perché poi questo significa portare soprattutto certi atti nella divina volontà. E invece gli atti in cui noi ci stiamo al 100%, quindi che sono atti dove c'è un'intelligenza che opera, dove ci sono delle passioni che si muovono, dove c'è una volontà che appunto che attua, è necessario che ci sia una coscientizzazione del fine. Quindi sto facendo questa cosa per amore di Gesù o no? O sono mosso da un mio interesse, da una mia più o meno nascosta passione, da un fine umano, da un utile, da un tornaconto, dall'egoismo, da una compiacenza, da un elemosinare affetto nel prossimo, no? Fare sempre i passi del Vangelo, cioè quando fai un banchetto non invitare i ricchi che ti possono ricambiare, invita i poveri. Non si tratta che uno non può andare a, cioè, non può invitare a pranzo a casa gli amici se sono ricchi, insomma, non è questo quello che vuole dire Gesù, ma ti sta dicendo in un'opera, anche se inviti i ricchi, queste sono cose comuni nel nostro costume sociale, no? Tu inviti qualcuno a pranzo e ti aspetti, cioè è automatico che ti aspetti che ti rinviti. Ecco, no, tu invita qualcuno a pranzo per l'atto, come dire, di carità mossa dall'amore di Gesù, che invidi queste persone, gli offri la tua compagnia, cerchi di edificarli, insomma, con un sano e santo stare insieme, magari se capita la possibilità di fare qualche bel discorso, pure senza fare prediche, lo fai e così santifichi la sera e basta. E se non te li invita non ci pensa per niente. Altrimenti non l'hai fatto per amore, perché tu ti stai aspettando qualcosa in cambio. Quante volte Gesù nel Vangelo dice: hanno già ricevuto la tua ricompensa, ti aspetti qualche cosa in conto a cambio, eccetera, no? Ecco, ma chi si aspetta un contraccambio? Ecco perché dobbiamo. Che significa? Significa che non gli basta il contraccambio che gli dà Gesù, che cerca un contraccambio creaturale, umano. È chiaro, cioè uno potrebbe dire: ma come si fa? Cioè, allora, la perfezione della vita nella divina volontà comporta questo modo di vivere. Cioè, dice, non ti sembra troppo, ti sembra eccessivo, ti sembra esagerato. Come dire, non siamo per forza obbligati, insomma. Dio non obbliga assolutamente nessuno, non vuole schiavi forzati di niente. Però è evidente che per chi desidera raggiungere la perfezione di questa vita, lui stesso dà delle indicazioni. Chiari. È bellissimo poi, quando c'è l'amore di Gesù profondo, non teme di nulla. Di che cosa bisognerebbe avere paura? Non dubita di nulla. Di che cosa si dovrebbe dubitare? E gli stessi mali li converte in amore. Una contrarietà? La offri subito a Gesù, che la sopporti per amore suo. Ci riconosci anche, se sei ancora più bravo, una parola di Gesù e magari ti chiedi il senso di che cosa il Signore vuole dirti in quel momento con quella contrarietà, con quella prova. Non dubita di nulla, cioè chi ama non dubita mai dell'amore di Gesù, della provvidenza di Gesù, della protezione di Gesù, della vigilanza di Gesù, ma mai. E non ha paura, non teme nulla. Gesù dice non teme di nulla, non è che dice non teme di quasi nulla, non teme di nulla. Di che cosa dovremmo temere? Di che cosa dovremmo avere paura? Se Gesù è con noi, se Gesù è quello che è, e se io accolgo quello che lui è, accolgo il suo amore e cerco di vivere ricambiandolo. Ma ti pare che, come Gesù dice, non sarò da lui riguardato come la pupilla del suo occhio. Guai a chi lo tocca, dice lui. Li farò restare scottati dal fuoco della mia tremenda giustizia. Questo non significa che noi desideriamo cose di questo genere, perché se qualcuno ci tocca, noi lo amiamo ancora più di prima e preghiamo per la sua conversione, senza avere nessun altro sentimento che questo, d'accordo? Perché questo è quello che Gesù ha vissuto, anche quando lui era sulla terra, questo è quello che la Madonna ha vissuto e questi sono i nostri esempi. Ma Gesù dice: tu vivi questo, ma per quanto riguarda me, guai a chi ti tocca. Se vivi questo. E non è uno scherzo. Cioè, pensiamo per esempio alla vita terrena di Maria Santissima. Chi ha mai toccato Maria Santissima? Chi l'ha toccata? Ma non soltanto toccata nel senso di fargli del male, ma Maria Santissima non ha mai proprio manco toccata, toccata, d'accordo? Non ha permesso nostro sì. E quanto era l'odio del diavolo nei confronti della Madonna? Che cosa gli avrebbe fatto il diavolo la Madonna se avesse potuto? Non possiamo neanche immaginare, insomma, no? Tutto il male possibile, concepibile e immaginabile. Certo, la Madonna ha sofferto tantissimo, nei limiti disposti dalla divina provvidenza. Ma la Madonna non ha subito violenza fisica nella vita terrena, nessuno gli ha messo le mani addosso. E possiamo stare tranquilli, insomma, che se il diavolo avesse potuto l'avrebbe fatta a mille pezzi, la Madonna, proprio a mille pezzi, proprio senza che ne restasse neanche un atomo, in piedi, ma non l'ha fatto. Perché? Perché Dio non gliel'ha permesso. Punto. D'accordo. Che qualcuno ha toccato in qualche altro senso la Madonna. Nella mia chiesa c'è un dipinto, insomma, questo per farsi fare una risata, per far capire come in certi periodi anche la devozione, se ne andasse in gesti un pochino eccessivi, è rappresentata la scena della dormizione di Maria. E lì ci stanno intorno, secondo una leggenda, insomma, che poi non sembra fondata, i 12 apostoli a guardare la dormizione di Maria, ancora dal 1600. A un certo punto, io non ci avevo fatto caso, c'è un angelo vicino alla tomba con una sciabola che ha mozzato due mani a uno di questi 12 malcapitati, perché si vede che queste mani stavano cercando di toccare il corpo dormiente di Maria. Ma la Madonna non si tocca, d'accordo? Veramente fa ridere questa cosa qua. E c'è l'angelo con la sciabola, gli mozza tutte e due le mani. Una scena un pochino inquietante, no? Un pochino cruenta, no? Ecco, certamente un'esagerazione dovuta forse a eccessi di devozione del 1600, no? Però il concetto, diciamo, estrapolando molto un concetto molto molto ampio, è che la Madonna non si tocca, d'accordo? Perché guai a chi la tocca, come dice qua Gesù. Ecco, espresso in questi termini artistici un po' cruenti. Oltre a questo, Gesù torna ancora sul valore delle opere, anche buone non fatte per amore, e dice che molte di queste si fanno dalle persone a lui consacrate. Perché purtroppo è così, tu puoi stare dentro un convento e perché osservi la regola? Per esempio? Perché il superiore ti veda e dica: mappa quanto è bravo questo frate o questa suora? Perché se osservi bene la regola, poi può darsi pure che tra qualche anno diventi superiore del convento. Io sto, diciamo, vagheggiando su, diciamo, fini non buoni. Perché così sei il numero uno, per superbia, sei il più bravo di tutti, sei il più osservante di tutti, anche davanti al Signore. Perché fai la mortificazione, la penitenza? Sei sicuro che lo fai per amore di Gesù? Non è che cerchi te stesso, l'orgoglio spirituale, che dici: ah, guarda che bella penitenza che ho fatto, quindi adesso qua sarò proprio santo, sarò. Gli altri mica le fanno queste cose. Sto facendo lì i primi esempi che queste cose qui, davanti a Dio, non contano nulla, si gira dall'altra parte. L'osservanza della regola, tu ti pensi, dici: oh, ho osservato tutto, non ho aperto bocca dalle 10 alle 6, non so, il grande silenzio, non ho mai sgarrato una virgola in cappella, sempre arrivato puntualissimo, tutti i servizi dati, tutti fatti alla perfezione, tutti i piatti lindi, tutte le cucine fatte bene. E davanti a Dio non c'hanno nessun valore. Nessuno, eh? Gesù le chiama fuoco dipinto o acqua dipinta. Invece la più insignificante e più nascosta opera fatta solo per amore di Gesù, ai suoi occhi ha un valore infinito. Applichiamo per esempio questo principio, per esempio, a un atto nella divina volontà. Ricordo anche la catechesi di ieri sera, no? Un atto nella divina volontà fatto nel più assoluto silenzio, fatto semplicemente in un giro, d'accordo? Ha la forza di produrre, proprio produzione, vita in sé e fuori di sé, con degli effetti che non si vedono, ma che sono immensi. Perché? Chi ti vede se tu fai un giro nel Fiat Creante e vai a cercare il ti amo di Gesù nel sole e glielo ricambi e gli dici: Signore, come il sole splende su di me e ti ringrazio per la luce che mi ha dato, te lo ricambio per me e per tutti. Così fai splendere la luce della divina volontà su tutte le creature. Una cosa che uno potrebbe venire in mente. Cioè, In una cosa di questo genere, se tu la fai da solo a solo, davanti innanzi a Gesù, ma chi ti muove? È chiaro che tu lo stai facendo soltanto, questa è una cosa che... Come si fa se la fai in privato a non farla soltanto per amore di Gesù? Mica vorrai metterci l'intenzione che Gesù ti guarda e ti dice che è bravo, non ci devi fare il superbo davanti a Gesù, mi sembra un pochino ridicolo. Ecco, quella cosa che nessuno conosce, che nessuno sa, davanti a Dio c'è un valore immenso. E tutto, diciamo così, l'importanza della vita interiore che c'è nel divin volere aiuta enormemente chi vuole realmente santificarsi, perché il problema, uno dei problemi che si incontra nella anche nella santità, la vanagloria, è il mostrarsi santi, d'accordo? È l'atteggiarsi da santi, che era il problema dei farisei, perché i farisei, da quello che si capisce nel Vangelo, c'erano i farisei proprio ipocriti, cioè quelli che erano peccatori e volevano essere considerati santi, ma c'erano pure quelli che ci provavano, tipo la parabola del pubblicano e del fariseo, quel fariseo lì, da quello che si capisce, ci sta provando a diventare santo, perché paga le decime, digiuna due volte alla settimana. Ma qual è il problema? Che per questo si insuperbisce e disprezza il pubblicano. Cioè, quello non era uno che andava a divorare le case delle vedove, come Gesù dice in altri passi del Vangelo, non sembra, d'accordo? Quello di cui Gesù lo rimprovera è che si sta vantando, che si sta facendo bello davanti all'Altissimo e sta disprezzando un povero peccatore. Ecco, allora io spero sempre che si impari, ecco, dentro questo mondo a entrare dentro l'interiorità di noi stessi. È importantissimo chiedersi cosa sto facendo veramente e non rispondere subito di getto. Noi rispondiamo subito di getto, abbiamo sempre 100.000 buone motivazioni per fare qualunque cosa. Fermati, chiediti cosa stai facendo e perché lo stai facendo, e se t'apparisse Gesù e ti dicesse: che stai facendo, figlio mio? Tu gli potresti rispondere in verità: ti sto amando con questo che sto facendo? Sì o no? Davanti a lui non possiamo nasconderci. Se è sì, quello che stai facendo è grande. E è vita. L'amore è vita. E nessun'altra cosa contiene tanta potenza di dare vita a tutto. Se quello che stai facendo non è amore a Gesù, è paglia, è simulacro. Può essere anche qualcosa di oggettivamente buono, ma davanti a lui il valore è zero. E, come dire, gli effetti produttivi di bene sono enormemente, enormemente piccoli e limitati. L'amore è santità, l'amore è eterno e l'amore è vita. Non mediteremo mai abbastanza sull'amore, o Santa Vergine Maria. Abbiamo oggi addirittura imparato che queste consumazioni di amore in Gesù, a volte dolorosissime, ecco, anche nella tua vita terrena provocavano queste morti e risurrezioni ad una maggiore santità e tutta e sempre più divina. Per noi è un pochino, almeno per me, difficile immaginare questo, ma la Santa Madre Chiesa l'ha sempre insegnato, che pur essendo tu una santissima, la tua vita è stata una progressione ininterrotta e continua, sempre verso il meglio, ecco, da quando sei stata concepita fino al giorno in cui sei stata assunta in cielo, arrivando a quel momento veramente carica dell'inimmaginabile per quanto concerne l'amore e la santità. Ecco, io riesco a camminare sempre in questo mondo e a fare sempre profonda attenzione a cosa c'è nel nostro cuore, ricordando le parole di tuo figlio, che dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave, Maria.